Alini.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ok, con la sigla abbiamo iniziato il nostro consueto appuntamento con la lettura dei giornali. Lo facciamo cercando di aggiustare anche un po' i volumi del microfono, che però ci riesce e non ci riesce.
Hello, this is your Midnight Marauder program. I'm on the front of your cover. I will be enhancing your cassettes and CDs with certain facts that you may find beneficial. The average bounce meter for your Midnight Marauder program will be in the area of 95 BPM. We hope that you will find our presentation precise, bass heavy, and just right. Thanks.
Forse abbiamo risolto i problemi tecnici e siamo in diretta sui 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci scusiamo per le difficoltà consuete, ma stamattina i microfoni non volevano funzionare e stiamo leggendo la rassegna stampa, partendo dalle prime pagine, quelle della sera: nuovi attacchi all'Italia, la Parigi a Madrid, critica al governo, Meloni ci usano per regolare i conti interni. E sempre sul Corriere della Sera, in prima pagina, c'è spazio per notizie che arrivano dalle città, ovvero da Milano. Più poliziotti, ma Milano non è allarme, è l'intervista sulla sicurezza al ministro degli interni Piantedosi, mentre c'è ovviamente anche la foto notizia del derby di Champions di ieri sera vinto dall'Inter, con i due autori del gol, Mkhitaryan e Dzeko, che si abbracciano prima pagina sul Corriere della Sera. Su Repubblica invece c'è secondo solamente.
Linden Boulevard, represent, represent, Zen Tribe Called Quest, represent, represent, when the mic is in my hand, I'm never hesitant. My favorite jam back in the day was Eric B for president. White composer, step to me, you're over. Brothers wanna flex, you're not Mad Cobra. MC short and black, there ain't no other. Trini born black like Neo Long's grandmother. Tipping shot at all that, pipe dog ditto. Honey, tell your man to chill, or else you'll be a widow. Did not you know that my style's a top dollar? The 5 foot assassin, I can fleas off his collar. Hip hop scholar, since being the hot, you a duck. The hide of Muggsy Bogues, complexion of a hockey puck. You better ask somebody on how we flip the script. Come to a tribe show and watch the three kids rip, rip.
Queens is in the house, represent, represent, zen. A Tribe Called Quest, represent, represent, zen. No teaming up the style, cause it gets a rev rent. A Tribe Called Quest, represent, represent, zen. Here we go. You know that I'm the rebel, throwing out the wicked like God did the devil. Funky like your grandpa's drawers, don't test me, we in like that. You're dead like Presley. When we coming through, get tickets to see me. We work for the paper, so there'll never be a preemie. Lyrics are abundant, cause we got it by the mass. Egos are our idol, cause the music is the task. Venezuela on the pitch, curveball, catch it. I think I got it locked, just move while I latch it. Right, now I must move with the quickness. In comes Shaheed, so we must bear the witness.
Ancora un tentativo di far funzionare i microfoni, sperando che sia quello buono. Adesso sembra che vada tutto. Continuiamo con la lettura delle prime pagine di quotidiani di oggi in questa accidentata rassegna stampa di giovedì 11 marzo. Lo facciamo passando a Repubblica, che come molti dei quotidiani di impostazione progressista, o comunque di sinistra parla del caro affitti, perché in questi giorni c'è stata una protesta, è in corso una protesta da parte di studenti universitari, in particolare dai sindacati giovanili, sul tema della casa. Diverse organizzazioni studentesche hanno organizzato delle accampate all'interno dell'università, qua davanti al rettorato in Piazza Aldo Moro, e Repubblica appunto titola: tenda e il governo si spacca, mentre dilaga la protesta contro il caro affitti, Valditara attacca i sindaci di centrosinistra, a colpa loro non hanno fatto nulla, Nardella si vergogni, Bernini titolare dell'università si smarca al ministro dell'istruzione, serve dialogo, non polemiche. E connesso a questo tema del caro affitti c'è ovviamente quello delle politiche pubbliche sul tema della casa, in particolare dei fondi stanziati con il PNRR su questo tema. Repubblica ci dice che sono a rischio i fondi per 50.000 posti letto agli studenti, e di questo se ne parla diffusamente anche su altri giornali, perché la polemica sia sui fondi che non stanno venendo spesi come previsto dalle varie scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia sul fatto che poi questi fondi in realtà sono destinati all'edificazione degli alloggi privati di studentati di lusso, i cosiddetti student hotel, che poco influiscono sull'emergenza abitativa degli studenti, perché offrono camere a prezzo di mercato, a volte anche più alto. Sempre su Repubblica c'è spazio per la politica internazionale, per le polemiche tra il governo italiano e gli altri governi europei. Migranti, Parigi rilancia, Meloni disumana, scoppia il caso TAV, la vice premier spagnola critica il decreto lavoro, nuovo attacco francese al governo italiano, il partito di Macron, non è un reputato il partito di Macron, ha detto Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina, la sua politica è disumana, inefficace, ancora uno schiaffo all'Italia sulla TAV, Parigi rinvia la sua tratta di 20 anni. In realtà, più che di uno schiaffo di Parigi, si parla della presa d'atto, anche Repubblica oggi è costretta a citarlo, di un'opera completamente inutile che non verrà mai realizzata, ma in nome della quale da più di 20 anni, da più di 25 anni si militarizza completamente una valle, la Val di Susa, si criminalizza la sua popolazione. Ancora su Repubblica ci sono notizie che arrivano dal fronte ucraino, Gianluca De Feo a riportarle, via raid ucraini alla prima fase della controffensiva. Insomma, i toni sono sempre da prendere con le pinze, perché l'entusiasmo bellico di Repubblica a fianco del governo di Zaneschi è noto. E c'è anche un pezzo di David Quammen: è finito il Covid ma un virus killer può tornare. David Quammen è l'autore di Spillover, uno dei libri che forse ha contribuito di più alla spiegazione della pandemia Covid, perché è un libro che si è occupato in particolare dei salti di specie che fanno i virus passando dagli allevamenti intensivi degli animali a attaccare la specie umana. Spillover ne racconta una decina, e Quammen oggi interviene su Repubblica sui potenziali ulteriori rischi in questo senso. Diciamo che per la prima di Repubblica è tutto, passiamo alla Stampa, che invece titola sulla questione delle riforme istituzionali: il premier eletto, il colle non si tocca, parla la ministra Casellatti, e poi anche qua la vicenda delle tende sulla pelle dei ragazzi, con una foto delle tende e degli striscioni davanti alla fontana della Minerva qua all'Università della Sapienza di Roma. Poi c'è la Paranza di Torino, credo che sia l'ennesimo articolo su baby gang o presunti tali, che viene ospitato sulla prima pagina della Stampa di oggi. Un commento sulle riforme a firma di Lucia Annunziata: Meloni, le riforme e la forza debole, e poi le idee, intelligenza artificiale e paura del futuro, il problema è se noi sappiamo meno di lei. La Stampa, come solito, come tradizione, attenta alle politiche, alle questioni che riguardano lo sviluppo tecnologico, comunque le innovazioni e le sue conseguenze. Il Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, apre su un'altra delle notizie che vengono al Ministero dell'Istruzione quest'oggi, che è quella rispetto al medico, al numero chiuso per le iscrizioni alle università di medicina, perché è stato annunciato ieri che saranno allentati i numeri chiusi, non saranno aboliti, come in parte veniva richiesto anche in ragione della necessità di ampliare l'organico all'interno del sistema sanitario nazionale. In realtà appunto continuerà questo metodo di selezione barbaro, però quello che è venuto fuori ieri è che l'anno prossimo saranno 30.000 i posti messi in palio, e questo è il titolo principale del Sole 24 Ore, un piano per 30.000 medici in più. E poi ancora sul giornale della Confindustria, PNRR è già impegnato al 61% dei fondi, Nord al top 44,9%. E nel frattempo ci sono i numeri che segnano ancora una difficoltà oggettiva per l'economia nazionale: produzione industriale, terzo calo, meno 0,6, il boom del turismo, insomma nulla di nuovo, se non che negli Stati Uniti l'inflazione sta frenando più del previsto, e che questo sta in realtà risultando irrilevante dal punto di vista dell'andamento delle borse. Per il Messaggero, Parigi e Madrid sono contro Roma, Meloni regolano i loro conti, e ovviamente il Messaggero, come sappiamo, ha assunto un posizionamento molto forte a fianco del governo in carica, e attacca le critiche fatte sulle politiche migratorie da esponenti dei partiti di maggioranza del governo francese e del governo spagnolo. E ancora sul Messaggero, tenta lo strupo, viene bloccato dai due passanti, richiamati l'allegria della ragazza a Pavia, non vince l'indifferenza, aggressore arrestato, e poi uccisa dal papà, Jessica la madre, mio marito abusava di lei. Questa è un'altra delle notizie che trova spazio sui giornali di oggi. Giovani del 99, cosa dicono, volete andare avanti all'università? Anche per il Messaggero si tratta di commentare la protesta contro il caro affitti in corso negli atenei italiani, tema che ovviamente trova spazio anche sul Manifesto, che dedica a questo la foto notizia principale. Casa dello studente è il titolo che accompagna la foto delle tende sotto la statua della Minerva all'Università della Sapienza di Roma. La protesta delle tende contro il caro affitti degli studenti universitari si stende in diversi atenei. Governo spaccato tra Valditara che attacca i comuni PD e la collega Bernini che prova a mediare, un'emergenza creata da danni di finanziamento e speculazioni immobiliari. E, sulla prima del Manifesto, anche quanto sta avvenendo in Palestina, dove è in corso l'ennesima aggressione ai danni della popolazione di Gaza, non c'è tregua per Gaza, altri 6 uccisi, Netanyahu non è ancora finita, 350 missili palestinesi su Israele dopo ore di annuncio. Dietro le quinte, nel tardo pomeriggio di ieri, l'Egitto ha annunciato la tregua, stop ai bombardamenti israeliani su Gaza, stop ai missili palestinesi su Israele. Non è durata che qualche minuto, i raid sono proseguiti, mentre il premier israeliano Netanyahu appariva in TV a dire che no, non è ancora finita. Rischia così di entrare nel terzo giorno consecutivo l'operazione Scudo e Freccia, lanciata dall'autorità di Tel Aviv contro la striscia. Ieri altri 6 palestinesi sono stati uccisi, tra loro una bambina di 10 anni e un bambino di 5. A 36 ore dall'inizio del raid, ieri è iniziata anche la pioggia di razzi palestinesi sul sud di Israele, circa 350, una risposta unitaria, dicono le fazioni palestinesi, ma resta il dubbio sul ruolo di Hamas. E ancora dalla prima del Manifesto c'è un pezzo su il nucleare, quelle domande che i nuclearisti preferiscono evitare, l'energia ambiente, è un pezzo di Livio Santoli che affronta il tema del ritorno in auge della produzione nucleare. E poi le polemiche tra Spagna e Francia che attaccano il governo Meloni sulle politiche migratorie, e il mandato popolare, la Premier lo invoca ma è inesistente, un commento appunto alla proposta di riforma in senso presidenziale che il governo Meloni sta portando avanti. Il Fatto Quotidiano anche qua si apre con la foto di tende accampate davanti all'università, questa volta non è la Sapienza, ma insomma il titolo è Studenti senza casa, il PNRR aiuta i privati, il popolo delle tende, la legge sbagliata del governo Draghi, servono 100.000 posti ma ne sono previsti solo 60.000, è poco convenienti. E ancora sul Fatto Quotidiano, contro le norme su migranti e precari, Francia e Spagna a gamba tesa contro il governo Meloni, usati per i loro guai, maggioranza più divisa dell'opposizione sulla riforma, Giorgia se stoppa Salvini, niente autonomia fino alle europee. E c'è ancora sul Fatto Quotidiano e ritorno su una delle polemiche che aveva tenuto manco nelle scorse settimane, quelle legate alla campagna di promozione del Ministero del Turismo Open to Meraviglia, che era particolarmente grottesca, tanto da attirare l'ironia generale. Oggi ci dice il Fatto Quotidiano che si è trattata una campagna affidata senza gara ed è Palazzo Chigi che ha pagato direttamente la Venere, che è il soggetto centrale della campagna. E poi ancora sul Fatto c'è un affronto sul ministro Schillaci: i medici gettonisti saranno impiegati nel pronto soccorso ma anche negli altri reparti, la fotografia impietosa del disastro sanità. E al netto, insomma, del gioco delle parti e delle polemiche politiche, l'ennesima dimostrazione pratica dello sfacelo che è la sanità in Italia, soprattutto per quello riguarda gli investimenti pubblici su questo settore, nonostante la retorica che aveva accompagnato i mesi più duri del Covid e la necessità di tornare a investire. Chiudiamo la rassegna delle prime pagine di oggi con il Domani, che dedica come sempre la prima pagina a lunghi articoli di commento. L'articolo principale, a firma Francesca De Benedetti, è sulle polemiche tra Francia e Spagna e il governo Meloni. Francia e Spagna contro Meloni, l'Italia sempre più isolata nell'Unione Europea. Dopo il ministro francese, anche il leader del partito di Macron critica le politiche sui migranti. Madrid, la premier italiana, governa sulla pelle dei lavoratori, ma contano anche le vicende interne. Meloni vuole più potere ma è incapace di fare scelte. Il commento di Emiliano Fittipaldi, che in questo caso si occupa delle nomine annunciate ai vertici, aspettate più che annunciate, ai vertici di Guardia di Finanza e Polizia. Ci sono anche sul Domani foto delle tende davanti ai elettorati italiani, intenda contro gli affitti alti per Valditara, è colpa dei sindaci. E poi un commento sulle riforme previste: le riforme rischiano di indebolire Mattarella, ma il Colle resta in silenzio. Diciamo che per le prime pagine di oggi è tutto.
We gotta work hard, you know the damn part. Try to be the fattest is the level that we strive. Try to be the fattest, also to stay alive. Be sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down. Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questions who invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal. If you got knowledge of Polo or Del myself, see, there's no one else who could drop it on the angle. They're cute at that. So do that, do that, do that, that, that.
Come on.
Do that, do that, do that, that, that.
Yeah.
Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back cause I'm wetting niggas. So run and tell the others cause we all the brothers. I learned how to build bikes in my workshop class. So give me the sword and let's not make it the last. A lot of kids was busting rhymes, but they had no taste. Some said Quest was whack, but now is that the case? I have a quest to have a mic in my hand. Without that, it's like Kryptonite and Superman. So Shahid come in with the sugar cuts. Fife talks my name, but on stage call me Dynamut. When was the last time you heard the fight for sloppy? Lyrics anonymous, you never hear me copy. Top notch, baby, never coming less. Sky's the limit, you got to believe up in Quest.
Sit back, relax, get up out the path. If not that, here's a dance floor, come move that ass. Non-believers, you can check the stats. I run with Shaheed and the brother Abstract. Niggas know the time when Quest is in the jam. I never let a statue tell me how nice I am. Coming with more hits than the Braves and the Yankees. Living mad fat like a whole besides Bambi. The wackest crews try to diss, it makes me laugh. With my track record longer than a DC-20 aircraft. So next time that you think you want something here, make something dope or take that garbage to St. Elsewhere.
Seven times out of ten, we listen to our music at night. Thus spawned the title of this program. The word maraud means to loot. In this case, we maraud for ears.
Went to Carville to get a milkshake. This honey ripped me off all my loot kicks. The car, oh yeah, there's money in my jacket. Somebody broke it to my ride and co-macked it. Yo, Chip, I tell you, man, the devil's trying it. But I'm gonna stay strong, cause I ain't buying it. Tonight I'm taking Sherry out, I don't have Jack to wear. You know I got to look dipped in the fresh to gear. Cool, I found something, so I iron it. I think I caught up on the phone, oh shit, I'm frying it. Will someone tell me what did I do to deserve this? I think I'll pull out my suit for Sunday service. My little brother wants Barney, cool, I'm getting it. Took him down to KB, they ain't selling it. Here we go with the crime, yo, he's throwing fits. My blood pressure's blowing up, I can't take the shit. I finally got what he wanted, now he's good to go. Again, the ride was smashed. Where's my radio? What's out, my car was in the shop, I had to borrow, see? They had no mercy on the car, Leo will kill me. Where the hell can Nikki be? I'm gonna smack her up. I got the tickets for the Knicks and she gon' stiff me up. I need to hit a honey up, drove me past the phone. Pulled out my fucker hose. Oh yo, Sheila's home. Steady smiling like a mother, yo, I'm wrecked to bone. Went down on hun, she's in the red zone. Stressed out more than anyone could ever be. Forever trying to clear the samples for my new upbeat. Everybody knows I go to Georgia often. Got on the flight and I ended up in Boston. With all these trials and tribulations, yo, I've been affected. And to top it off, stars got ejected.
Help me problems.
Woe is me, I'm having problems. Just last week, my girl was stressing me. Now her best friend be undressing me. But I was loving her by the moonway. Now I'm tricking on her like Kente. Bought a bag of ism from the smoke shop. Walking towards the car, here come the damn cops. Now I'm station bound for the tie sticks. I bought it for my man, I don't believe the shit. Coach sat me down from the ball team. Cause I was breaking niggas on the end seams. Some niggas cross town was trying to stick me. All I had was shorts, $1.50. Picked up this girl in the hoopty. Just because around she tried to suit me.
8:30 di mattina, iniziamo a leggere i quotidiani anche nelle pagine interne. Lo facciamo dalla protesta degli studenti contro il caro affitti, che come abbiamo visto trova spazio su molti dei quotidiani di oggi, anche per la polemica col ministro di Valditara, il botta e risposta tra i sindacati degli studenti universitari e l'esponente del governo. Noi andiamo a leggerci l'articolo di Roberto Ciccarelli, che a pagina 2 del manifesto ci dice: casa dello studente senza tetto nei fondi, la protesta delle tende spiazza la politica. Contro il caro affitti gli studenti rivendicano il diritto allo studio e denunciano l'assenza di una politica pubblica dell'edilizia. Piantare tende e occupare lo spazio pubblico per protesta è un atto politico intelligente, sperimentato da Occupy Wall Street negli Stati Uniti, la campata del Movimento 15 in Spagna, Gezi Park a Istanbul, a partire dal 2011. La pratica è stata reinventata gli ultimi giorni prima che da Ilaria Lamera, studente di ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, sostenuta dalla lista universitaria Terna Sinistrorza, che poi tra gli altri l'Unione Giovani di Sinistra Italiana, la Sinistra Universitaria, insomma c'è tutto l'elenco dei partiti e partitini di sinistra che hanno sostenuto questa mobilitazione. Sta crescendo un'espansione negli Atenei di diverse città: Sapienza di Roma, Padova, Perugia, Bologna, Torino, Pavia, Cagliari e altre. È interessante comprendere la logica politica di una mobilitazione che nasce in un momento di profonda disillusione collettiva, il suo impianto trasversale articola differenti questioni tenute separate dalla società dello spettacolo e contesta la gerarchia sociale capitalistica tra diritti individuali e sociali, culturali e materiali. In questa cornice la mobilitazione colpisce l'immaginario ed è capace di creare metafore significanti. Insomma, l'articolo, devo dire, la prende abbastanza alla larga. Si tratta fondamentalmente di una protesta perché i prezzi degli alloggi sono completamente inaccessibili. Rispetto a questa iniziativa degli studenti ci sono già una serie di reazioni. La più importante è quella del ministro Valditara, che ha provato a scaricare la responsabilità sui sindaci, in particolare sulle città amministrate dal Partito Democratico, in cui le proteste sono nate, provocazioni disinformate, le battute di Valditara contro i comuni del PD. La protesta delle tende ha creato le premesse dello scontro politico tra il ministro dell'interno Valditara e i sindaci di centrosinistra, una parte tra lo stesso Valditara e la ministra dell'università Bernini dall'altra. Dopo un anomalo silenzio durato una settimana, prima del quale il ministro dell'istruzione e del merito si era più volte esibito in dichiarazioni politicamente inopportune con effetti devastanti per il suo governo, ieri Valditara ha pensato di dire qualcosa di originale alla sua maniera. Il problema del caro affitti è grave, ha detto, tocca alle città governate dal centro-sinistra. Nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate le giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un posto, per offrire loro un panorama abitativo decoroso. Tutto questo mentre la collega dell'Università Bernini si è spesa in una dichiarazione e suggerimenti di stampa in cui si impegnava anche con gli stessi comuni a trovare una qualche soluzione al caro affitti proposto dagli studenti. Un cortocircuito in un governo che sbanda ogni qualvolta incontra un movimento anche simbolico di opposizione. È seguita una pioggia di reazioni indignate e scocciate rispetto alla strumentalità evidente delle considerazioni di Valditara, che è parso ignorare il fatto che le competenze sul diritto allo studio e dunque sulle residenze universitarie è contesa tra Stato e Regioni. Se la sua frase è frutto di una riflessione profonda, credo che con questa affermazione il ministro Valditara illumini il paese rispetto a quello che lui è, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. Dove era mentre il suo governo votava a dicembre l'azzeramento del Fondo Nazionale degli Affitti? Non c'è limite alla vergogna. Le dichiarazioni di Nardella, insomma, continuano. I sindaci che si discolpano delle responsabilità. Se oggettivamente è innegabile che la responsabilità o la competenza sul diritto allo studio non è appannaggio dei comuni, devo dire che è particolarmente significativa la dichiarazione di Nardella su il sindaco di Milano Repubblica, che sostiene Beppe Sala, che si parli di Milano perché a Milano ha tutto a maggiore visibilità, evidentemente ignorando che il mercato immobiliare di Milano è uno di quelli più assurdi in questo paese, in cui la speculazione non ha nessun controaltare nell'iniziativa pubblica o nella regolazione delle amministrazioni. E proprio sugli aspetti speculativi che sono all'origine del caro affitti o comunque della difficoltà nel trovare una casa a prezzi dignitosi, in questo caso per gli studenti, ma non solo, è il focus che dedica il Fatto Quotidiano oggi alla vicenda. Lo fa ospitando in particolare un articolo di Lucia Tozzi a pagina 7, e lo fa mettendo sotto lente d'ingrandimento proprio il modello Milano cosiddetto. Studenti, la soluzione che piace a chi specula, diversivo il prezioso capitale di chi studia. Benedetti gli studenti che protestano per l'insostenibilità dei prezzi delle case, delle stanze, dei posti letto e degli studentati a Milano come altrove. Ma poche cose sono più tristi della canea mediatica politica scatenata dalle tende di fronte al Politecnico, una processione di servizi mediocri e di facce di bronzo che in tutti questi anni non hanno fatto altro che alimentare il modello Milano e la sua narrazione trionfalistica, che non vedono l'ora di ridurre il dramma della disuguaglianza abitativa alla più circoscritta questione dell'accoglienza degli studenti fuori sede. La stessa Ilaria Lamera, la studentessa che ha dato avvio alla protesta, se ne rende conto. Le parole sono belle, ma servono i risultati. Ho fatto tutto questo per trovare una soluzione concreta. Il problema è quali soluzioni concrete e quali problemi. Il sindaco Sala si è precipitato con tutti gli altri sull'iconica e mediatica tenda, e pur premettendo che la città non ha i soldi, ha subito attivato tavoli di discussione con i rettori sull'università milanese, gli assessori comunali e regionali alla casa e le società immobiliari, vale a dire con chi ha consapevolmente contribuito a costruire e alimentare il mito della Milano attrattiva e della valorizzazione infinita di ogni suo metro quadrato, dal centro alla più estrema periferia, e che hanno individuato nel business degli studentati la nuova gallina alle uova d'oro. Coima, Redo, Ines, le cooperative, le università ne hanno messi in cantiere decine, dagli scali dell'ex macello Oraria, dalla Bovisa a Corvetto, e naturalmente le più grandi società specializzate come Campus e Campus X fanno a gara per aggiudicarsi i finanziamenti del PNRR dedicati agli studentati, più di 37 milioni per 1.075 nuovi posti letto a Milano, scrive su Milano Today Laura Carrere. Spacciati per una forma di housing sociale, ma più spesso simile a hotel che a servizi accessibili, gli studentati permettono di estrarre ricchezza contemporaneamente dai contributi pubblici al progetto, dalle famiglie dei fuorisede che pagano le rette esose e dalla gentrificazione del tessuto urbano su cui atterrano. Sono il miglior cavallo di Troia per la trasformazione di negozi e servizi in bar e ristoranti e la sostituzione di vecchi contratti a lungo termine con affitti brevi. È fondamentale quindi che la protesta non si trasformi in un diversivo. Al centro della questione abitativa a Milano non ci sono solo gli studenti, e anzi bene tenere a mente che anche prima degli studentati, gli studenti sono sempre stati una parte del problema, proprio perché rappresentano un genere di abitanti più flessibile, più disposto al consumo e alla vita notturna e potenzialmente agiato. Gli studenti sono considerati come una delle forme più pregiate di capitale umano e posti apertamente in competizione con gli strati meno abbienti della popolazione. Gli atenei ingaggiano inutili battaglie di posizione per accaparrarsi nel maggior numero possibile, strappandoli ad altre città per disporre di potere di natura prettamente immobiliare. Ormai rettori e direttori di scuole trattano con i poteri forti delle città in base al capitale umano che sono in grado di spostare nelle aree da rigenerare, come negli accordi tra la statale e RO per l'Accademia delle Belle Arti a Scalofarini e delle scuole civiche di Bovisa. Partendo da questa consapevolezza, la protesta degli studenti può diventare, unita a quella delle abitazioni, delle case popolari, dei senza tetto, delle occupazioni, dei cittadini della fascia grigia che non riescono ad accedere a un mercato della casa profondamente drogato dalle politiche locali e nazionali, un grande movimento di giustizia sociale, a patto di identificare molto bene gli amici e i nemici comuni e rifiutare le false soluzioni. Non ci si può accontentare di inutili appelli e finanziamenti e leggi nazionali di qualche studentato più o meno lussuoso, ma pretende una forte e repentina inversione delle politiche che hanno prodotto l'attuale situazione e l'allontanamento di chi le ha create e sostenute. Per calmierare il mercato è necessario implementare la dotazione, la manutenzione e l'assegnazione di alloggi pubblici, non pubblico-privato, imporre un tetto agli affitti privati, tassare gli immobili vuoti per favorire la loro reimmissione sul mercato, limitare con ogni mezzo gli affitti brevi. Bisogna colpire la rendita aumentando radicalmente gli oneri di urbanizzazione e reintroducendo strumenti urbanistici chiari in grado di governare le trasformazioni in nome dell'interesse pubblico. Il resto è bassa comunicazione. L'autrice è studiosa di politiche urbane, ha scritto per Cronopio l'invenzione di Milano, si chiama Lucia Tozzi, e il tema che pone, cioè quello di collocare la protesta degli studenti in un quadro più generale di speculazione immobiliare nelle nostre città, di esasperazione delle dinamiche estrattive legate alla rendita, in particolare approfondendo il caso degli studentati di lusso che ci racconta su Milano, ma che tranquillamente potremmo raccontare su Roma, a pochi passi dalla sede di questa radio, dove l'ex dogana dello scalo ferroviario, dello scalo San Lorenzo, sarebbe destinata attraverso l'investimento in fondo immobiliare prevalentemente olandese a essere trasformata in un residence con piscine e palestre private al costo di, mi pare, 600 euro al mese per una singola, ed è un fenomeno appunto di scala nazionale, perché a Firenze è lo stesso, a Bologna è lo stesso, dove l'ex occupazione abitativa dell'ex Telecom è stato comprato dallo stesso gruppo dello Student Hotel per essere trasformata anche in questo caso in uno studentato di lusso. Tra le cose citate da questo pezzo di Lucia Tozzi sul Fatto Quotidiano c'è il tema degli affitti brevi. Perché? Perché ovviamente, come molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Onda Rossa sanno, il tema dell'emergenza abitativa e della speculazione immobiliare non è esattamente una novità di questi giorni. Ci si potrebbe chiedere perché in particolare in questo momento c'è una protesta in corso e il tema è decisamente più sentito che in altri momenti, tutti i quotidiani se ne occupano. Beh, in parte anche perché il Covid ha esasperato questa situazione, favorendo una transizione degli alloggi in affitto dalla locazione per studenti al mercato degli affitti brevi per il turismo, che è letteralmente esploso negli anni post-Covid e che ha trovato in Italia una delle condizioni più favorevoli, nella misura in cui non c'è stata nessuna, non c'è tuttora di fatto nessuna regolazione degli affitti brevi. Sapete che in altri paesi per legge, se si possiedono più proprietà messe su Airbnb o su piattaforme equivalenti, si passa ad essere considerati degli imprenditori, degli albergatori a tutti gli effetti, e quindi a pagare le tasse di conseguenza. Ci sono limitazioni al numero di stanze, al periodo dell'anno in cui singole famiglie, singole persone possano affittare parte della propria casa o tutta la loro casa per affitti brevi. In Italia non c'è niente di tutto questo, e con effetti devastanti soprattutto nelle città in cui ormai l'economia è basata sulla monocultura del turismo. Venezia è il caso simbolo, ma anche Roma non scherza da questo punto di vista per quello che riguarda il suo centro storico. Su questo tema, su quel tema del rapporto tra aumento degli affitti e turistificazione, c'è un percorso di lotta a Napoli, ce l'ho con Adriana Pollice a pagina 3 del manifesto, che ci dice: Napoli, l'assemblea pubblica, restiamo abitanti della nostra città, gli enti locali sono assenti, nessun freno alla turistificazione. Cosa provoca la turistificazione senza controllo? Racconta Alfonso De Vito, attivista di Mangiamo Ciopesone, lo sportello sociale antisfratti in Vico, lungo Monte Calvario. Vivevano due ultrasessantenni, lui ha subito il trapianto di entrambi i polmoni, lei ha un carcinoma al polmone, la sua famiglia risiedeva in un appartamento nel 1920. Dopo due anni di battaglia, il proprietario, l'ASL, è riuscito a liberare l'immobile. Erano malati e sfiniti nello stress mentale ed emotivo. Il figlio è stato costretto a portarli a casa sua, allontanando una famiglia storica dal centro cittadino, sradicandoli dalla rete di relazioni e affetti importanti anche per le cure a cui sono sottoposti. Adesso vivono fuori grotta, non sono riusciti ad affittare un'altra casa. Il mercato immobiliare nel centro storico è diventato talmente selettivo, prosegue De Vito, da espellere interi nuclei familiari. Non solo i prezzi sono alle stelle, ma per firmare il contratto servono garanzie importanti. A due anziani invalidi non affitta nessuno, pur avendo la necessità di pagare 700 euro al mese. Ci vuole il doppio stipendio e nessuna causa come una malattia o invalidità che te renda più difficile un eventuale sfratto. I proprietari possono pretendere tutto questo perché più di 10.000 appartamenti sono finiti sulle piattaforme per i turisti. A Napoli, che si trova in questa situazione, può fare affidamento solo sulla sua famiglia. Non ci sono politiche attive per gli inquilini degli strati popolari, che non possono difendersi dal mercato. Nel 2014 facemmo approvare dal comune una delibera che forniva la cornice normativa per riqualificare strutture pubbliche da destinare all'albergo, all'albergaggio sociale. La prima, via Settembrini, non è mai stata inaugurata. Aspettiamo che venga completata la ristrutturazione di 4 appartamenti del condominio sociale di San Nicola al Nilo, attenuti dopo una lunga vertenza, ma sono una goccia nel mare. Rete 7, campagna per il diritto all'abitare, rete dei beni comuni e Mi Riconosci hanno tenuto ieri un'assemblea per discutere di come restare abitanti della propria città. L'intenzione è costruire una mobilitazione a inizio giugno per chiedere al comune e regione risposte. E poi ci sono gli universitari. A Chiara Capretti, consigliera di Potere al Popolo della seconda municipalità, in altre città ci sono un minimo di servizi. A Napoli la situazione è drammatica, le stanze per gli studenti sono raddoppiate di prezzo, costringendo chi studia qui a lavorare o fare i pendolari. Gli idonei nelle borse di studio, ma non beneficiari per carenza di fondi, sono una platea che è ampia da ledere, così ampia da ledere il diritto allo studio. C'è un enorme patrimonio comunale inutilizzato, certamente da ripristinare. Questo insomma è il quadro che viene fatto per la città partenopea. Chiude il quadro della rassegna di articoli sulla vicenda, che appunto parte dalla protesta degli studenti davanti agli Atenei dell'Università Italiana, ma si estende anche al tema della turistificazione e della speculazione immobiliare più in generale. Un articolo di Repubblica che affronta invece il tema del PNRR. Abbiamo visto che c'è un tema che è legato al fatto che queste risorse del Piano Nazionale di Resilienza destinate alla costruzione di nuovi studentati sono soprattutto un finanziamento a speculazione, operazioni di speculazione privata, che dietro al nome di studentesco in realtà nascondono affitti a prezzo di mercato se non più alti, operazioni per alloggi di lusso. Repubblica, in realtà, pagina 3, ci parla anche della difficoltà a realizzare quanto previsto dal piano, in bilico 52.000 posti letto. Adesso la grande paura è fallire. L'obiettivo è il PNRR, Giuseppe Colombo che ci racconta l'exit strategy e chiedere più tempo all'Unione Europea per portare a termine gli impegni. In arrivo un decreto per trovare le strutture e più soldi ai privati. Il piano B è stato già allestito, anche se c'è tempo in abbondanza per portare a termine l'impegno. 3 anni, non qualche settimana, ma il governo non basta per realizzare e assegnare 52.500 posti letto nelle residenze universitarie. Scusatemi, mancano le strutture e i soldi. Uno dei progetti simbolo del PNRR è in bilico. La ministra dell'università Anna Maria Bernini non vuole alzare bandiera bianca. Il boomerang di cedimento e il rischio di alzare il livello delle proteste degli studenti. Ma in gioco c'è anche il rispetto degli impegni presi con Bruxelles. Tutti i ragionamenti però che si infrangono contro la capacità di tenere il passo su un progetto che vale quasi 1 miliardo del piano di ripresa e resilienza. Eccolo il piano di emergenza: chiedere più tempo alla Commissione Europea, scavallare la scadenza di giugno 2026 prorogandola di 2 anni, arrivando così al 2028. Solo che c'è un problema: le risorse del PNRR vanno spese entro la fine del 2026, quindi l'idea va aggiustata. Bisogna spostare un pezzo dell'obiettivo sui fondi strutturali europei 2021-2027. Insomma, qui continua tutta la trafila delle norme con cui si deve confrontare il governo italiano per rispettare l'impegno della produzione di 52.000 posti letto e la difficoltà a realizzarli. La soluzione prevista di fronte a questa difficoltà è, come sempre, affidare ai privati, in questo caso ai fondi immobiliari, il compito di realizzare gli obiettivi di politica pubblica, con gli effetti che tutti conosciamo e che in parte abbiamo descritto fino adesso. Cioè, fondamentalmente il paziente viene curato con lo stesso farmaco che l'ha fatto ammalare, si prova a rispondere alle storture della speculazione immobiliare incentivando e finanziando con fondi pubblici gli speculatori.
Rolling out between the dome of the white man's mouth, it means that we will never grow. You know the word, tummy. Upper niggas in the community think it's crummy, but I don't. Neither does the youth, cause we embrace adversity. It goes right with the race. Yo, I start to flinch as I try not to say it, but my lips is like a ooh-wop as I start to spray it. My lips is like a ooh-wop as I start to spray it. My lips is like a ooh-wop. Yo, you know the rest of sucker niggas. Niggas, niggas. I throw the sucker in the front. Overruns that front. Sucker niggas. Nigga, nigga. I throw the suckers in the front. Overruns that front. Sucker niggas. Nigga, nigga. I throw the sucker in the front. Overruns that front. Sucker niggas. Nigga, nigga. Hey, yo, Shaheen. Take us the fuck out of here.
You're not any less of a man if you don't pull the trigger. You're not necessarily a man if you do.
But the night is on my mind. So parlay while I drop this rhyme. See, Jake be getting illy when the sun get dark. He be coming out for heads, but you don't let me start. There's activities aplenty in the nighttime. So the ghetto child seem to be the right time. See, kids be getting struck with jewels or fly gimmicks. Shorty see the action and it starts to mimic. Running to the corner, the dice game is blazing. Looking at the loop, it seems so amazing. Puts the short down to be exact 1 pound. He shakes the stones in his hands, then he lets it down. Scared money don't make none. He
threw a trip on the ace, now he's out, son. Hits the local bodega to wolf down a hero. Sun is on a midnight run like De Niro. Spots a shorty rock standing on his block. The fiends behind him to pump, so we asked if it's not. Conversation that he kicked till the shorty was a sly one. Increased intensity, cause there she was a fly one. Took her to the crib, there she ran her jigs about mind upliftment and being positive. He yawned and he sighed till 105. Then he finally realized the honey was alive. At least he didn't plan on building for the evening. Do the feel out on the dome and said, come on, yo, we leaving. Came out on the scene as he told her to beep him. Saw his man stand with the butt in his hand. You know the transaction. Brothers getting lost in the weed satisfaction. Coming down the block, man, loud as. You would swear Red Man was inside the truck. As the night seemed darker, cops is on the hunt. They interrupt your cipher and crush your blunt. See you left your work at home, so they pat you down for nothing. Why in the hell does 10-4 keep fronting? You push through the park even though it's still dark. The kid is nice on the hoop, he said I spot you true. The night is on my mind. The sun is still shining. But now the night is on the mind. The night is on the mind. The night is on your mind. Ayo, the sun is still shining. But now the night is on the mind. As for me, I'm a nocturnal animal. God concentrates on a young black man who makes a nigga speaker shake. The nighttime is busiest. Word to Aunt Kizzy, it's the time we get down. Yo, son, you know the sound. The flavor's on the top with the rugged beat to back it. The night makes the aura and the J can't hack it. The way the moon dangles in the midnight sky and the stars dance around. Ayo, I think it's fly. Intensity, most rappers don't see it. Spirit wise, musically, you gotta be it. Serenity, your silence of the sounds and emotions in the concrete jungle when the sun don't bungle. I think it's hard to find the words on how I feel. I paid about a deuce 20 for the Ampex deal. But let me slow down, I think I ran my jibs enough. Peace out till the nation stay rugged and rough. The night is on my mind. The night is on my mind. The night is on my mind. Yeah, the sun is still shining. But now the night is on my mind.
Segna stampa di oggi lo facciamo passando dopo una lunga carrellata sulle notizie che riguardano le proteste contro il caro affitti negli Atenei italiani. Passiamo invece a altre notizie di politica interna. C'è su Repubblica un approfondimento in realtà di politica internazionale, nel senso che stiamo parlando delle polemiche tra il governo italiano e il governo francese, polemiche che sono legate soprattutto alle dichiarazioni di un esponente del partito di Macron, del partito di governo del paese transalpino, contro la ministra Meloni, contro la prima ministra Meloni sulle politiche migratorie. Sarebbe stata definita disumana all'esponente del governo francese. Ma di sfondo a questa querelle c'è anche il tema della TAV, della linea alta velocità Torino-Lione. Ci dice oggi Diego Longhin a pagina 7 di Repubblica che la TAV è troppo cara e Parigi gela l'Italia e rinvia la sua tratta a dopo il 2043. Il tunnel che attraversa il Moncenisio si collegherà oltre i confini alla vecchia linea che sarà rinnovata. 10 anni potrebbero sembrare pochi, ma quando si tratta di una grande opera simbolo come la Torino-Lione, la scelta di rinviare i lavori da parte della Francia rischia di rendere l'infrastruttura inefficiente e di ridare fiato a chi la contesta. Così un nuovo fronte potrebbe aprirsi tra Italia e Francia, un fronte che riguarda la TAV. Il tentativo francese è quello di realizzare una delle tratte di accesso alla TAV in Francia soltanto dopo l'entrata in funzione del tunnel del Moncenisio tra la fine del 2032 e l'inizio del 2033. Si tratta di una galleria di confine che corre sotto le Alpi per 57,5 km a un costo di 9 miliardi e ha bisogno di essere collegata a una rete ferroviaria adeguata su entrambi i versanti. In Italia arriverà in tempo, mentre in Francia la rete adattata, quella che Saint-Jean-de-Maurienne incrocia la linea dell'alta velocità a Parigi-Marsiglia, arriverebbe solo nel 2043, 10 anni dopo il taglio del nastro e l'uscita dei primi convogli della galleria transfrontaliera, perché la Francia in un primo momento avrebbe solo l'intenzione di dare una sistemata ai binari esistenti L'ipotesi e il cronoprogramma sono stati elaborati dalla COI, il Consiglio di orientamento delle infrastrutture francese, grafici e valutazioni ora sono sul tavolo del governo francese, giusto in tempo per la prossima conferenza intergovernativa italo-francese fissata per il 22 giugno a Lione. Già domani però nella cittadina francese ci sarà un primo confronto informale tra i capi della delegazione, Paolo Follietta per l'Italia e Beaud per la Francia, e rappresentanti dell'Unione Europea. Primo match per capire le reali intenzioni di Parigi e del ministro dei trasporti francesi. A dicembre, in occasione dell'ultimo vertice intergovernativo, la Francia aveva chiesto un rinvio delle scelte sulla tratta nazionale, pur dicendo che la TAV è strategica. E non sono mancati richiami ai vice premier e al ministro dei trasporti Matteo Salvini. A Macron suggerirei di vigilare sulla Torino-Lione. Mi sembra che in Francia stiano ritardando un po' troppo. E l'omologo transalpino aveva rassicurato: per noi l'opera rimane fondamentale, definiremo i tempi, ora però c'è il documento che indica date e percorsi, e per l'Italia è un problema, il tunnel che attraversa le Alpi è come un bel ponte, ma un ponte con una sola rampa di accesso è inutilizzabile. Questa la metafora utilizzata da Foglietta, che è tra l'altro presidente di turno della conferenza intergovernativa, una metafora che viene illustrata anche con una mappetta, con un'infografica curata su Repubblica, che rende plastico quello che i movimenti sociali, in particolare il movimento NoTav, dice ormai da decenni, cioè che è un'opera che serve soltanto a far arricchire chi la realizza, perché si parla di un tunnel che porta nel nulla, e i francesi dicono quello che tra l'altro anche in questo caso sono centinaia ormai i tecnici e gli studiosi che l'hanno sostenuto, cioè che si può lavorare tranquillamente sull'ammodernamento della linea esistente. Il problema è che nella necessità di mettere le mani sul malloppo, di aggiudicarsi le risorse pubbliche destinate alla costruzione dell'infrastruttura, il governo italiano ne ha fatto un dogma, ne ha fatto un dogma talmente forte da arrivare a militarizzare le valli alpine in cui questa opera dovrebbe passare ormai da decenni, arrestare centinaia e centinaia di militanti e di attivisti e di abitanti della Valle di Susa, sparare migliaia e migliaia di gas lacrimogeni sulla popolazione a ogni occasione di protesta, ferire decine e decine di persone, e adesso non si può più tornare indietro, non si può più tornare indietro, anche se appunto l'opera viene descritta come un tunnel che porta dal nulla al nulla. E proprio a proposito di ponti fantasiosi, il Manifesto invece parla oggi del ponte sullo stretto di Salvini, e ci dice che la CISL, il sindacato confederale, è entusiasta. Il ponte sullo stretto di Salvini piace alla CISL, pronto nel 2023, sindacati al Ministero delle Infrastrutture, CGL UIL, le priorità a sud sono altre, il leader leghista ha mostrato il suo cantiere Italia. A raccontarcelo a pagina 5 del Manifesto è Massimo Franchi, che ci dice: forse per la solita gaffa sull'annuncio della creazione di un dipartimento sul caro affitti che invece esiste già, ieri per Matteo Salvini è stata una giornata positiva, porta a casa il consenso della CISL rispetto al suo operato come ministro delle infrastrutture. Il tutto è avvenuto durante l'incontro al ministero con i sindacati. Oltre a CGL, CISL e UIL erano presenti l'ormai gettonatissima e salviniana UGL, che ha ben poca rappresentanza ma viene sempre convocata e sostiene il governo talmente tanto da essere premiata con la prossima nomina del suo segretario generale Paolo Capone a presidente dell'INAIL. L'ordine del giorno delle convocazioni era vastissimo, ma Salvini l'ha interpretato a modo suo. Ha mostrato ai sindacati il cantiere Italia, un libro dei sogni per 650 miliardi di lavori pubblici nel 2023. Sommando, spiega il titolare del Ministero del Mite, vicepresidente del Consiglio, gli interventi in corso e quelli che partiranno quest'anno tra ferrovie e strade, insomma un ruolo, una mole incredibile. Il piatto forte è naturalmente il ponte sullo stretto di Messina, per il quale Salvini annuncia trionfante che tutta l'Italia e l'Europa attendono da 50 anni e, se tutto va bene, sarà transitabile nel 2032. Il costo stimato è di 13,5 miliardi, tutti ancora da trovare perché il DEF approvato poche settimane fa non ne prevede una copertura, una dimenticanza che porta il segretario UIL Pierpaolo Bombardieri a regalare a Salvini un ponte in miniatura. Se non riesce sullo stretto può costruire questo. Proviene dalla Cina, ma me ne sono accorto dopo, confessa. E c'è tanto di foto del ponte in miniatura regalato dal segretario della UIL a Salvini, che accompagna l'articolo del Manifesto. Il confronto è stato positivo, riconosce UIL e UGL, parla di un incontro informativo con troppa canna a fuoco la CGL, che affida questo commento alla vice segretaria generale Gianna Fracassi, che sul ponte resta critica: non è una priorità in questo momento, ora è necessario dare risposta alla mobilità delle persone, rafforzando la viabilità stradale e ferroviaria e allo sviluppo industriale. Linea simile da Bombardieri: siamo a favore degli investimenti, ma c'è un problema di infrastrutture che portano al ponte, e abbiamo chiesto garanzie su altre opere, a partire dall'alta velocità ferroviaria che ora si ferma a Eboli, e della statale 106, dove mancano i tratti Crotone-Sibari e Catanzaro-Reggio Calabria. Invece la CISL, col segretario confederale Andrea Cucello, presente al posto di Gigi Sbarra, assente per Covid, si dice convinta che possa costituire un volano straordinario per tutto il sistema infrastrutturale del sud, ed è contenta che si sia parlato della difficoltà a reperire personale per cantieri. Non manca il tema del codice degli appalti, con il no ribadito dai sindacati al subappalto a cascata, ma sempre con il distinguo della Filca CISL, che non partecipò alla manifestazione di Fillea CGL e Fenal UIL. Sabato CGL, CISL e UIL saranno di nuovo in piazza insieme a Milano. È la terza manifestazione a Napoli. Sì, c'è il 20, ci sarà un'altra manifestazione ancora a Napoli per la mobilitazione unitaria, sperando che la CISL non parli di ponte di Messina. Insomma, a parte le vicende che riguardano i sindacati confederali, c'è il tema di un governo che sta di fatto liberalizzando il caporalato per quello che riguarda gli appalti dell'edilizia, e continua a riproporre all'infinito la logica di grandi opere che dovrebbero fare da volano, non si sa bene come, a una crescita economica generalizzata in territori in cui mancano le strade statali e le ferrovie ordinarie. L'ultima notizia che volevo darvi in questa rassegna stampa, per quello che riguarda la politica interna, riguardano le nomine, perché come sapete sono in corso le trattative serrate, che poi in realtà sono sempre in corso le trattative per assegnare qualche posto. In questo caso riguardano i vertici di alcune delle società partecipate più importanti, in particolare l'Enel e Leonardo e Poste. Sono trattative in realtà che completano il quadro dell'attesa sulle nomine invece delle più alte cariche delle forze dell'ordine, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. A questa vicenda dedica un pezzo Il Domani a pagina 7, a firma di Vanessa Riccardi, che ci dice scusatemi, trombate, fidelissimi e rampanti, la destra si prende le partecipate. Sono stati eletti CDA di Eni, Leonardo e Poste. Scaroni diventa presidente di Enel nonostante gli advisor. I partiti piazzano ex assessori e candidati alle elezioni. La scalata di Sgubin stimata anche da Cingolani. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha detto con soddisfazione che non è la stagione dei gufi, ma potremmo aggiungere resta comunque gattopardesca. Le liste per partecipate quest'anno si sono moltiplicate, ma quelle del ministro dell'economia, nonostante il tentato assalto dei fondi esteri all'Enel, è andato male, e la consueta partecipazione di assoggestioni ha conquistato la maggioranza dei CDA. I contatti politici: l'ex ministro Cingolani, nonostante abbia lasciato il suo ruolo da nemmeno 12 mesi, 6 mesi e 15 giorni, è passato al Dicastero della Transizione Ecologica, CDA di Leonardo, dove lavorava prima della sua esperienza politica. L'antitrust ha dato il via libera, sarà anche AD e direttore generale. Alla presidenza dell'Enel, nonostante i giudizi negativi di alcuni advisor, andrà come previsto Paolo Scaroni, con un passato all'Eni, ancora presidente del Milan. Il fondo Convalis aveva tentato di opporgli un suo candidato, ma non ha preso nemmeno un posto in CDA. Il capo azienda sarà Flavio Cattaneo, attualmente vicepresidente di Italo, confermato poi di Claudio Descalzi all'Eni. AD dal 2014, si avvia a superare lo storico fondatore Enrico Mattei, che guidò l'ente per quasi 10 anni, se escludiamo il periodo Agip. Presidente sarà l'ex comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. Per le poste arriva alla presidenza Silvia Rovere, per 2 volte presidente di Asso Immobiliare. AD sarà Matteo Delfante, riconfermato. Leggendo i curriculum dei nuovi consiglieri si scoprono nuovi volti. Nel CDA di Leonardo siederà per esempio Enrica Giorgetti, direttrice dell'associazione Confindustriale Farmindustria. La stampa ha già ricordato che è la moglie dell'ex ministro forzista Maurizio Sacconi, ma anche la sorella di Ilaria Giorgetti, già presidente del quartiere Santo Stefano a Bologna, nominata dal sindaco Matteo Lapore per il CDA della Fondazione Rusconi. Consigliere di Leonardo sarà anche Francesco Macri, ex capogruppo di Fratelli d'Italia ad Arezzo, eppure consigliere della Piccinini Paolo S.P.A., che si occupa di gas e GPL, secondo quanto scritto dalla nazione ed è pronto anche per tornare alla presidenza della moltitudine di esseri. Un altro dei nomi politici che spiccano è quello di Paolo Marchionni, ex sindaco di Omegna, ha terminato il suo incarico nel 2022, non è stato rieletto, indicato dalla Lega, finirà nel CDA di Poste. All'ENI, sempre in quota Lega, va Federica Seganti, professoressa di tecnica alle operazioni bancarie e assicurative, consigliere indipendente di ERA, ma anche ex assessore alle attività produttive in Friuli Venezia Giulia. Questo è una panoramica dello spoil system che sta avvenendo all'interno delle società partecipate. Si sostituiscono i vecchi dirigenti con dirigenti più in linea con gli indirizzi di politica che il governo dà, niente di nuovo, e come al solito è l'occasione anche per piazzare chi non ce l'ha fatta nella giostra, nel circo elettorale, amici, parenti e cugini della classe politica in grado di garantire che gli interessi vengano sempre salvaguardati.
The night is on your mind. You know the sun is still shining, but now the night is on the mind. Yeah, the night is on the mind. The night is on the mind. Hey yo, the sun is still shining, but now the night is on the mind. Yeah, the night is on the mind. The night is on the mind. Hey yo, the sun is still shining.
The rate of AIDS in the Black and Hispanic community is rising at an alarming rate. Education is a proper means for slowing it down.
With the Joe Smo flow. If you don't know me by now, you never know. Stepping on my critics, beating on my foes. The plan is to stay focused, only then I can go. Straight from the heart, I represent hip-hop. I be 3 albums deep, but I don't wanna go pop. Too many candy rappers seem to be at the top. Too much candy is no good, so now I'm closing the shop. Crush your competition like Italians on grapes. My rhyme styles be bending like a Ron G tape. My man, where you going? You can't escape. When the tribe is in the house, it means nobody is safe. How can a reverend preach when a rep can't define the music of our youth from 1979? We rap out what we see, meaning reality. From people busting caps to like Mandela being free. Not every MC be with the negativity. We have a slew of rappers pushing positivity. Hip-hop will never die, yo, it's all about the rap. So Mayor Barry smoking crack, let's preach about that. The trash you talk won't matter, that old bogus chatter. The more that you condemn us, it only makes us better. When I talk, I know I'm talking for hip-hop was all around. You know you love the sound, we get down.
We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down.
Oh, it's like that, man, it's like that. It's like that, man, it's like that. It's like that, man, it's like that. It's like that, man, it's like that.
I'm the cherry on the top of your ice cream. I'm the mystical inside your dream. Listen to the way we pulsate the jam. I'm the nigga here with the mic in hand. Styles that we present are just a few to do away with you and your humdrum crew. This is 93 and the shit is real. Black people unite and put down your steel. Ladies, make a forum on your sexual drive. Devoted to your lover and make it thrive. The rhythm's an F, I'm a hip-hop body. Release my energy with the force of a shoddy. Standing on the wall with my polo on. Talking to the girl with the list plate born. Keep the poetry in my black knapsack. Got my Timbo horse in my doublemint pack. Hit the city streets to enhance my soul. I can kick a rhyme over ill drum rolls. With the kick, snare, kicks and hi-hat. Skilled in the trade of that old boom bat. I can do a trick with the opposite breed. I used to down 40s and smoke green weed. Now I'm doing shows with half loop down. Now it's time for me to take you uptown.
It's like that, man, it's like that. It's
like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like that. It's like that, man. It's like this.
A tribe called Quest consists of four members: Fife Dog, Ali Shahid Muhammad, Q-Tip, and Jarobi. A E I O U and sometimes why.
Black hair and your fat ass thighs. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my way. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say.
I like him brown, yellow, Puerto Rican, a Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got BBD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you.
Yo, I took you out. But sex was on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate.
Relax yourself and I'll be set.
You couldn't relate.
Relax yourself and I'll be set.
You couldn't relate.
Relax yourself and I'll be set.
Stretch out your legs, let me make it fall. Drive you insane, drive you up a wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of poontang until it stinks. You can be my mama and I'll be your boy.
Original rude boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run they yap. Word to God, hun, I don't get down like that.
I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging F in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets.
If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture.
Shy he fight for the extra P. Stacy Beetle, PJ, and my man LG. They know the ass track is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving and it ain't nothing nice.
Relax yourself and I'll be set.
It ain't nothing nice.
Relax yourself and I'll be set.
It ain't nothing nice.
Relax yourself and I'll be set. 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 Relax yourself and I'll be set.
87.9, questa è Radio Onda Rossa. Stiamo ancora leggendo i giornali di oggi, nel consueto appuntamento della rassegna stampa. Lo facciamo passando le notizie che vengono dagli esteri. Andiamo verso la conclusione dell'appuntamento di oggi. Lo facciamo però raccontandovi di quanto sta avvenendo in Palestina. Diversi quotidiani, in realtà, come purtroppo siamo frequentemente abituati, parlano di offensiva di Hamas e di terrorismo. Quello che sta avvenendo è soprattutto un raid sulla popolazione civile, dei bombardamenti a tappeto sulla popolazione di Gaza. Ieri c'è stata l'illusione di una tregua da parte delle parti belligeranti, annunciata dall'Egitto, una tregua che si è rivelata appunto poco più che una pia illusione, perché è durata di fatto pochi minuti il tempo trascorso tra l'annuncio e la ripresa delle ostilità, la ripresa dei bombardamenti da parte di Israele. Quindi in questo marasma in cui la stampa pecca di una posizione esplicitamente vicina al governo di Tel Aviv, noi ci andiamo a leggere Chiara Crociati sul Manifesto, che si preoccupa di fare un resoconto almeno di quanto sta avvenendo. Tregua, parole su Gaza, Israele non è finita. Sale a 21 il bilancio delle vittime palestinesi, 6 sono bambini, 350 razzi dalla striscia. L'Egitto media, ma le violenze continuano. Si chiama Fionda di David, la produce l'israeliana Rafael ed è uno degli strati della difesa aerea israeliana in campo da 2 giorni, da quando il governo di Tel Aviv ha avviato l'ennesima operazione militare contro Gaza. Scudo e freccia, la Fionda di David, che qualcuno ha ribattezzato Bacchetta Magica. Ieri ha intercettato uno dei circa 350 razzi lanciati dalla striscia di Gaza. È la cugina del più noto Iron Dome, la dimostrazione che i vertici politici e militari israeliani non disdegnano mai pelosi riferimenti alle leggende bibliche. Forse la Fionda del minuto David non è il paragone più azzeccato. Basta sentire le parole del premier ministro Benjamin Netanyahu, che ieri, discutendo con i sindaci delle città del sud, si diceva pronto a espandere l'attuale operazione e infliggere colpi pesanti a Gaza ora e in futuro. Queste ultime frasi sono virgolettate, attribuite al premier israeliano. Una dichiarazione di guerra che passa di bocca in bocca, da premier a premier, guerre unilaterali, nessun razzo era partito da Gaza nei giorni passati, scudo e freccia, non giunge risposta ad alcuna minaccia. E semina morti in un pezzo di terra privo di rifugi. Ieri il bilancio delle vittime palestinesi è montato insieme al numero di colonne di fumo nero che oscuravano il cielo di Gaza e le voragini che si aprivano ai suoi piedi, da Beit Laia a nord, a Rafah, a Khan Yunis a sud. Altri 6 uccisi, tra cui una bambina di 10 anni. C'è anche chi è morto di infarto dopo che una bomba ha centrato il cortile di casa sua. Almeno 64 feriti, sono 21 i morti da lunedì notte, tra loro almeno 6 bambini. Le fazioni palestinesi hanno iniziato a rispondere un giorno e mezzo dopo i primi raid, mostrando un volto unito, senza spaccature, aprendo i dubbi nell'establishment israeliano sul ruolo del peso massimo Hamas. C'è o non c'è? Secondo il portavoce dell'esercito israeliano, citato dal informatissimo giornalista Barak Ravid, non ci pare che Hamas sia coinvolta. Poco dopo Times of Israel ha detto che l'obiettivo non è Hamas ma la jihad islamica. E lunedì sono stati presi di mira 3 suoi comandanti, uccisi nelle loro case con annesse strage di civili. La questione non è di lana caprina: se il movimento islamico che governa la striscia dal 2007 resta ai margini, l'operazione potrebbe non allargarsi troppo. Ma Hamas non nega né conferma. Ieri il Palestinian Joint Command, il coordinamento delle brigate armate di Gaza, ha ribadito che la reazione è parte di una resistenza unificata e merita anche un nome: Operazione Vendetta dei Liberi. All'agenzia palestinese lo ha sottolineato anche il portavoce di Hamas Unità, in risposta al massacro e nell'ambito di un contesto di autodifesa. Fuori c'è Gaza, allo stremo, le fazioni palestinesi, Hamas in testa, lo sanno che quei 2.300.000 civili non sono in grado di sopportare un'offensiva che si accavalla alle macerie delle precedenti, che si poggia su un tessuto sociale, economico e anche emotivo, individuale e collettivo, sfibrato da quasi 2 decenni di blocco israeliano totale. Per questo già ieri giravano con insistenza voci di negoziato in corso, gestito dall'Egitto, per un cessate il fuoco in tempi ristretti. A Barak Ravid lo hanno detto funzionari israeliani alla Reuters, leader della Jihad Islami. Secondo Al Jazeera, impegnati a far da ponte ci sono anche Stati Uniti e Qatar. Da Tel Aviv non è giunta nessuna conferma, ma alla fine una tregua in vigore è entrata alle 19:20 ora locale, o meglio è stata annunciata dal Cairo, mentre Israele si riservava il tempo di valutarli. I razzi continuavano a partire, i bombardamenti a cadere e in serata Netanyahu si è rivolto alla nazione: non è ancora finita. Gaza, da parte sua, paga con 21 uccisi la crisi interna e internazionale dell'ultradestra di Bibi. Seppur l'esercito dice, che i raid sono la risposta a chi lancia missili, Netanyahu incassi l'ovvia solidarietà dei leader di opposizione che da mesi chiedono la testa delle piazze, alle cancellerie occidentali. Non piove sostegno su Israele. Questo è il lungo articolo di Chiara Cruciati sulla drammatica situazione nella striscia di Gaza, in Palestina più in generale, dove in nome della necessità di politica interna israeliana, ormai anche proprio solo come strumento di consenso, di ricostruzione in unità nazionale, il premier israeliano Netanyahu ha scaricato l'ennesima offensiva militare. Già sono 21 i morti e purtroppo l'annuncio di ieri sera è che non è ancora finita. Noi con questa notizia in realtà chiudiamo il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa quando sono le 9:22 di questo giovedì 11 marzo. Vi lasciamo in compagnia sui 87.9 di Radio Onda Rossa di un po' di musica in attesa degli approfondimenti quotidiani.